cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon giovedì 9 gennaio, cose di calcio, questo il sommario. Nico Gonzalez punta il derby da attaccante puro e parleremo anche delle condizioni di Constenzao e Vlahovic. Due colpi di mercato, Araujo e Zirkzee. Se Luis, Douglas Luis, va al United. Arthur, prestito al Betis ad un passo. Per Douglas Luis si aprono le porte della Premier. Ci si gioca tutto dal derby in poi e nella sessione di mercato. Buona giornata, ben ritrovati, tanti temi. Stavo analizzando un po' tutti le domande, i quesiti, le curiosità, diciamo così, i dispetti verbali che ci sono anche un po' sui social che non seguo perché me ne sto fuori. E volevo partire proprio da qui, intanto salutando il buon Yves in regia, si avvicina al derby, bisogna fare risultato pieno perché qui un ennesimo pareggio, bisogna prendere il toro per le corna. Attenzione a non toccare la copia che hai in originale, no, non è originale. Saluto Manuel, Yves che ho già salutato, saluto chi prenderà il suo posto. Dopo, tra poco, però senza se e senza ma bisogna battere il toro. Non è in ottime condizioni, ha delle defezioni importanti, non vince il derby da una vita. Allunghiamo questa striscia negativa per loro. Riporterebbe un po' di tranquillità, anche se non dovremmo praticamente sempre solo stare attenti ai risultati. Però qualcosa che cigola, non mi ricordo bene cosa ha detto Marchisio in un'intervista quest'oggi, però ha detto c'è qualcosa che non funziona al meglio in casa Juve e come vedete incominciano ad uscire in tanti, prima tutto bene e adesso scricchiola qualcosa. Lo scricchiolio noi lo dobbiamo, lo sentiamo, lo abbiamo intravisto, non è un problema insormontabile probabilmente, ma bisogna dare una sterzata a questa stagione. In quale modo? Con rigidità, con autorevolezza, col dialogo. Io penso che tutti, in tutti i settori, abbiano da migliorare. E se parliamo con uno nostro ospite, ci tengo a chiarirlo, e mi metto un po' alla come si faceva nella vecchia televisione col dito puntato, non voglio prendermela con nessuno, però mi fa sorridere che mi debbano dire: Antonio, ma cosa avete detto ieri a Radio Bianconera? Radio Bianconera ha deluso alcuni ascoltatori. Sia chiaro, l'ascoltatore che ci ascolta, se no c'è la gelateria, c'è la pizzeria, c'è tutto. Ognuno può sedersi al tavolo che vuole. Radio Bianconera non vi dice quello che vi può far comodo sentirvi dire. Cioè, chi ha fiducia continua ad aver fiducia, perché noi ce l'abbiamo. Ma non possiamo negare che delle situazioni sono anche imbarazzanti. Se abbiamo l'ospite, e tra gli ospiti metto anche voi, quando dite delle cose sacrosante, ne sento tante, ok? Perché poi se prendiamo tutto insieme dovremmo stare zitti. C'è chi dice, sì dai, magari ne ha parlato Giulia poc'anzi, sì dai, iniziamo con ci manca Bremer. No, non diciamo che ci manca Bremer, ogni tanto però ricordiamocelo. Perché una formazione con Bremer, ricordo, l'unico giocatore che potrebbe giocare in una grande, grandissima squadra, anche migliore della nostra in questo momento, manca e come. Manca il suo rendimento, patirebbe se mancasse, come sta mancando, un gioco di squadra. Quindi non è che con Bremer non prendi più gol, ma nelle ultime settimane ne abbiamo presi troppi. Non si gestisce la fase difensiva come l'abbiamo gestita col Milan, col portiere a raccogliere i quadrifogli sul dischetto del rigore, con Gatti che rientra e non si preoccupa di far fallo, perché messo insieme la situazione dà la possibilità a Musà di calciare probabilmente addirittura in porta. Fosse stato un giocatore con il piede fino, avrebbe calciato in porta senza neanche l'autogol assegnato. Credetemi. E non è solo farina del mio sacco. Sono stato chiaro. Quindi un episodio ci può stare, due non ci possono stare, perché significa che la squadra è scollata, che la squadra non è così unita. Qualcuno ce lo dimostra col suo nervosismo là davanti, con le sue pretese contrattuali, con la corsa, non la corsa. Fa bene il nostro Yves a lanciarmi quello che ha detto Mitra Matri per il derby punto su Ildiz Vlahovic. Non lo vedo né con Zigze né con Kolomouani. Parla un attaccante. E capite allora, e cosa dobbiamo fare? Che se riesci non puoi cambiare tutto a gennaio. Io ho intuito che Vlahovic molto probabilmente non sarà più della Juventus a giugno, molto probabilmente, se si avverranno, se si concretizzeranno delle situazioni di mercato. La Juve non si può permettere quell'ingaggio che gli è stato sottoscritto con la gestione passata, tra l'altro in bocca al lupo a Nedved, che diventa ufficialmente da oggi un dirigente dell'Al-Shabaab, del club che ha prestato a Riyadh il campo d'allenamento a Juve-Milan, a dire il vero solo la Juventus. Loro si allenavano in un campo diverso da quello principale, però sempre del circuito. E quindi una Juve che vuol cambiare, ma attenzione, gli errori li ha commessi la Juve, Giuntoli, ma anche il Manchester United, anche il Paris Saint-Germain, se parliamo di giocatori che vogliono cambiare aria. Quindi il mercato è molto particolare, il mercato è molto particolare, gli errori li fanno tutti. E poi qualcuno aggiunge, progetto, e che palle, parlare di progetto. Di cosa vorresti sentir parlare? Di cosa dobbiamo parlare? Di cambiare l'allenatore? E che palle, direi anch'io. Scusate il termine, perché adesso, buon appetito, non uso più questi termini. Però bisogna un po' pensare a fotografare bene la situazione, perché ci sono quelli che non vedono mai problemi. Forse ne vedono più a casa loro, o forse neanche a casa loro. Noi facciamo i giornalisti e quindi dobbiamo parlare senza straparlare, questo è vero, ve ne do atto. Però se un ospite ci dice che, so che ha fatto discutere, sta continuando a far discutere, ma a me non deluderebbe sentire, dico, in 12 ore di trasmissione, se qualcuno è ben informato e mi dice che il dottor Scanavino si presenta in ciabattine, in Bermuda, e al ritiro della Juventus dopo una sconfitta, io mi faccio un'idea su quella che è la mia società, perché abbiamo detto che l'abito a volte lo fa e a volte non lo fa il cosiddetto, l'abito fa il monaco, o no, non vuol dire niente, non hai perso per il dottor Scanavino, non è un appuntamento istituzionale, ci mancherebbe, è dentro un albergo, ci mancherebbe. Provate a immaginare, io mi ricordo delle situazioni in cui andavo a salutare i giocatori anche di squadre avversarie negli alberghi. O li trovi tutti con la tuta, o li trovi che non possono venirti a salutare, o dove ho visto venirmi a salutare? In ciabatte, magliettina del basket e cuffiette, capivo la situazione di quel club in quell'annata. Sono stato chiaro? Perché l'abito fa il monaco a certe volte. Non è un appuntamento istituzionale. Ma perché allora i giocatori non possono scendere vestiti per conto loro in un ritiro? Perché hanno degli obblighi? Perché devono togliere l'anello, l'orecchino, le cuffiette? Quindi attenzione, che parlare un minuto anche dell'abbigliamento di un dirigente con un ospite, io non dirò mai all'ospite zitto, cambia discorso, perché la censura non fa parte del mio DNA, onestamente. E far notare delle cose di cui sono a conoscenza anch'io è pura informazione e non deve essere delusione per chi dice Radio Bianconera mi ha deluso. Se ti ha deluso, probabilmente deludo una volta anche degli ascoltatori che non riescono a percepire, a capire i motivi di quel dato, di quel significativo dato che ci lascia intendere lo stato di salute del nostro club. A volte è un po' di gossip, quello che vi piace tanto e che noi evitiamo, a volte sono i dati anche economici che facciamo tutti i giorni, cioè tutti i giorni, tutte le settimane, il giovedì, in questo appuntamento con Gabriele Lamonica, MF News Wireless. Ciao Gabriele, ben ritrovato, buon anno.
Auguri, buon anno.
Buon anno, auguri, auguri. Come sta andando il valore dell'azione Juve? Perché ieri abbiamo sentito cose drammatiche, un forte ribasso. Cosa sta succedendo?
Ma non so, un inizio di anno un po' problematico, perché comunque c'è la transizione in America con Trump, che ancora non è già effettivo. E sicuramente l'andamento della squadra non aiuta, sicuramente non aiuta non sono, aver perso col Milan in Supercoppa, quindi non essersi qualificati nemmeno per la finale, è sicuramente un dato che non aiuta dal punto di vista economico, perché ricordiamo, il vincere la Supercoppa voleva dire cubare 10 milioni in più, arrivare in finale avrebbe avuto significato portare a casa più o meno 6, e non è che sono soldi che noi tecnicamente non abbiamo incassato. Però io non sto dicendo, perché bisogna sempre stare molto attenti quando si parla di teorie di borsa, non è detto che questo sia strettamente connesso al ribasso del titolo, ma sicuramente è una notizia che non fa piacere ai conti della società, ovviamente.
Assolutamente, assolutamente. Senti, come hai vissuto questo Juve-Milan di Coppa? Come lo proietti al prossimo turno di campionato, che è un derby e quindi ha delle insidie non decifrabili alla vigilia, no? A me insegna anche il derby di Roma, dove la Lazio era convinta di battere la Roma. Altra situazione, magari un po' più di pessimismo in questo ragionamento da parte mia, però per far alzare le antenne. Mi sembra che le antenne siano solo mezza sollevate alla Juventus. Cosa ne pensi?
Che tu sei ottimista, nel senso che...
Addirittura?
Io ho vissuto questo Milan-Juve in maniera molto molto negativa, perché abbiamo perso una partita che era vinta, e era vinta anche praticamente oltre che calcisticamente. Le decisioni, le soluzioni sono puramente deliranti, a mio avviso, come è stato delirante il pre, cioè non esiste che un allenatore della Juve reputi non un'ossessione la vittoria, scusatemi, è una banalità.
Tutti tornano e tornate e torniamo su questo aspetto, spiegami bene perché.
Ma no, non è possibile, perché significa tradire il DNA del posto in cui stai, ma questo significa... perdonami, questo significa che a nessuno gliel'ha spiegato, ma perché non c'è nessuno in questo momento di società che sia in grado di spiegarlo? Perché abbiamo un presidente che è un ottimo commercialista, abbiamo un esperigato che si chiama il dottor Miguel Scanavino, che è un ottimo uomo di azienda, ma non sono uomini di calcio e non sono uomini di Juve. All'interno della Juve non c'è un Nedved, non c'è un Del Piero, non c'è qualcuno che prende il giocatore Kempi nello spogliatoio e dica: ma cosa state facendo? O cosa state dicendo? E questo manca come l'ossigeno. Cioè, non è possibile che l'unico elemento distintivo, per quanto importante sia, il fatto che abbiamo una proprietà centenaria. Vero, importante. C'è un fondo, benissimo, ma questa roba qui, lo spogliatoio non entra.
Sì.
Ragazzi, quella dichiarazione è sintomatica. Cioè, Motta deve andare a scuola di juventinità. Ci deve essere qualcuno che deve dire che il pareggio è una mezza tragedia, la sconfitta è un dramma, e che deve, posso usare un termine poco fine, incazzarsi ogni volta che l'obiettivo non viene raggiunto.
Hai spiegato in altro modo, più elegante, quando il direttore di Radio Bianconera, il sottoscritto, dice: ci sono situazioni in cui le mani in tasca non vanno tenute, ma deve essere un po' ribaltata la situazione, perché altrimenti ci si allinea a quell'atteggiamento dove può andare bene tutto, fin quando è un pareggio.
Antonio, tanto più tu hai tanto più ragione, se poi colli questo ragionamento con altri due dati. Abbiamo una squadra giovanissima, stupida, gente che non ha vinto nulla e che è ancora inesperta, per cui non sa reggere la pressione. E infatti appena c'è stato un evento che disrupti, come direbbero gli inglesi, quindi ha creato una discontinuità con gli infortuni di Bremer, e questo ha creato panico. E non soltanto abbiamo rosa giovane, poi tra l'altro stiamo anche mandando via quei quattro che hanno ancora un po' di esperienza, che possono dare diritto alla barra.
Come te lo spieghi, Gabriele? Perdonami, qui ti interrompo perché non l'ho mai fatto in questi giorni, questo approfondimento, rientrato da poco da Riad, e quindi una riflessione che va fatta. Come te la spieghi la gestione nei dettagli, la gestione di Danilo, che capiamo benissimo che alla sua età ha perso colpi, tutto quello che vuoi, ma da quello che ha fatto fino a giugno scorso, da quello che poteva dare, continuare a dare, almeno in qualche partita, almeno quando si è in emergenza, si è arrivati a questa situazione quasi da cioè più che separati in casa, perché qui lui vuol rescindere, la Juve non concorda le modalità, più che le tempistiche, e si arriverà agli ultimi giorni prima di... Dimmelo tu se hai qualche notizia.
No, io non ho una notizia di merito, ma è evidente che se tu in questo momento vai ai minimi termini con un giocatore che è il più esperto della rosa, che va in scadenza di contratto il 30 giugno, che non ha l'età di rinnovare e che quindi a un certo punto incassi sui soldi che tu gli hai proposto, evidentemente c'è stato qualcosa. È evidente che secondo me c'è stato un'interferenza con i dettami che l'allenatore, cioè che questo qui si è alzato dicendo mister, tu sei l'allenatore, io sono il capitano, lasciami dire che queste cose secondo me dovrebbero essere fatte in maniera differente. Questa è una supposizione, notizia, non ho avuto nessun tipo di indiscrezione, sono una mia supposizione, ma secondo me è l'unico modo logico per avere una spiegazione logica a una vicenda che altrimenti sarebbe kafkiana, perché altrimenti non ci sarebbe nessuna spiegazione per far fuori uno dei tre giocatori che ha un minimo di esperienza e quindi che perlomeno nello spogliatoio sono in campo, può aiutare questi ragazzini che di esperienza non ne hanno a tenere la testa concentrata quando ci sono i momenti di difficoltà.
Certo.
Sono veramente, non si comprende.
Che in questo momento di forte emergenza potrebbe far comodo anche come supporto, come spalla, come traghettatore, no? Di alcuni messaggi al gruppo. Quello che facevano a metà tempo Buffon, Barzagli, Chiellini e tanti altri, certo con le dovute proporzioni, ci mancherebbe. Senti, penso che ti faccia piacere, intanto ricordo l'amico che ci ha scritto, questo signore si chiama Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires, quindi lo potete leggere e seguire anche attraverso il giornale economico. Questo signore, quindi Gabriele La Monica, quindi tu Gabriele, è più gobbo di Elkan, Motta, Ferrero e compagnia brutta tutti assieme. Quindi ti hanno fatto presidente. Molto. Sei presidente, c'è da fare un aumento di capitale, ti arriverà il bollettino a casa. Va bene.
Farò quello che posso.
Ok. Comunque questo signore è un professionista e magari oggi sta dicendo le cose che vi aggradano. Altre volte potrebbe dire o contrastarsi o lanciare un messaggio diverso da quello che voi vorreste sentirvi dire o che pensate. Mi sembra che sia bello anche per questo ascoltare Radio Bianconera e non solo. Gabriele La Monica, mi sono permesso di spiegare bene.
Ma certamente sì.
Prego, prego, stavi dicendo sulla situazione di Danilo?
Il tema è che se tu guardi al rosa, in questo momento tu hai Perin, che comunque è un secondo portiere, per cui sì, Pensoglio che sono un'anima storica, ma non hanno una esperienza di campo per quanto riguarda io comunque limitata. Chi ha vinto qualcosa è Locatelli, sì, che ha vinto un europeo, ma insomma, ragazzi, è una squadra giovanissima, che sicuramente diventerà un plus a tendere, ma oggi è un minus. Oggi sono dei ragazzi che così quando hanno delle difficoltà, vanno in difficoltà, e c'è essere qualcuno che risponde dei motivi, di casti se serve, ma insomma.
Che faccia un po' tutto di questo, certo. Allora, questo signore, sempre Gabriele La Monica, uno spazio fisso ce l'ha già, perché ci dicono: ma dagli uno spazio fisso a questo Gabriele La Monica, ce l'ha già il giovedì le 12:15. È un po' che non lo sento, perché a volte avrà anche degli impegni. Però quando dirà delle cose che non vi piacciono, non ditemi di togliere questo signore. Gabriele La Monica, io l'ho conosciuto e vi garantisco che è impegnativo spostarlo, naturalmente con simpatia e rispetto.
Ma certo, figurati.
Senti un po', caro signore Gabriele La Monica, ma questo Vlahovic che costa troppo, questo Vlahovic che non vuole abbassarsi o spalmare l'ingaggio, dal punto di vista economico è un ingombro come certi signori che ingombrano?
Comprendiamoci.
Spiegami le dinamiche.
12 milioni l'anno sono totalmente fuori dalla nostra portata in questo momento ed è una cosa di per sé grave, perché vuol dire se tu vuoi leggere la vicenda Vlahovic sotto un altro punto di vista, significa che noi non possiamo ambire ad attrarre nessuno dei parametri importanti che vanno in scadenza nei prossimi mesi, perché chiaramente questa gente prende stipendi che sono parametrati a quelli di Vlahovic. Ma questo qui è un discorso altro. Sicuramente non è molto complesso tenere un giocatore che prende 12 milioni quando agli altri gli ha detto tu più 6-7, e sto parlando di Bremer, non puoi portare a casa. Se lui non vuole, lui è legittimo che lui dica io penso di meritare quei soldi, non ho intenzione di allungare il contratto di diminuire lo stipendio. E quindi qui si crea un problema, perché chiaramente il contratto è alla fine del prossimo anno. E quindi, secondo logica, il momento migliore per venderlo dovrebbe essere questa finestra di mercato, perché già da giugno chiunque venga da te dice sì, io ti faccio l'offerta, ma comunque sono consapevole che fra un anno lo prendo gratis. È evidente quindi che bisognerà, se questo è un allenamento fosse condito dalla società, dovrebbe cercare qualcuno cui venderlo. Allora, per vendere uno come Vlahovic devi venderlo sicuramente all'estero, ovviamente, non solo per non trovartelo contro nelle partite a venire, ma perché all'estero ci sono ancora stipendi che sono all'altezza delle sue attese. Vedere se poi glielo riconoscono questo stipendio a luce di quello che gli ha fatto alla Juventus. Però quello è sicuramente un tema, è legittimo da parte sua, non voglio sminuire, ed è un problema per noi, perché per noi è un problema, non è un problema, perché chiaramente è l'unica punta di ruolo che abbiamo, visto che i tempi di recupero si stanno allungando, temo che questo
ha fatto cambiare il piano operativo di Giuntoli, questo te lo do per certo. Se prima erano sicuri i due difensori e non era la priorità l'attaccante, sperando in Milik, adesso almeno è un difensore e un attaccante. Lo vedi più adatto a un campionato francese o inglese uno come Vlahovic?
Vlahovic può andare bene sia nel campionato francese, che ha un tasso tecnico comunque ancora abbastanza basso, può fare la differenza. Il sistema di Vlahovic, ricordiamoci, per cui io sono sicuro che se Vlahovic andrebbe da Lille, andare in una squadra che sarà fornita di talenti, lui farà una catervata di gol.
Ecco.
Perché il problema di Vlahovic, signori miei, non è un tema tecnico, è un tema mentale. Cioè, la mia convinzione, ma non è la mia convinzione, è che se Vlahovic invece di venire in questa fase storica fosse approdato alla Juve quando c'era al posto di Wayne, quando c'era Ronaldo e Dybala, quando erano Ronaldo e Dybala, io avrei fatto decine di gol, perché lui patisce di essere il centro dell'attenzione e il centro di ogni possibile manovra. Se lui si troverà a essere un comprimario, non una voce secondaria, ma un comprimario, quindi sarà liberato da questo gravame mentale, farà i gol che sa fare, perché è sicuramente un ottimo attaccante. E comunque i gol che sbaglia quando ci fa impazzire in tribuna o anche siamo in commento, sono gol che sbaglia non certo perché non è capace, perché ne fa di molto più difficili, per cui è un atteggiamento, se si consente il termine, scherzoso, ma sportivo, calcisticamente bipolare, dove fai dei gol al volo che sembri un grandissimo campione, poi manchi il tocco sotto porta dove potresti anche andare di punta.
Quando manca la tranquillità, diciamo che possiamo sintetizzare in questo modo. Una battuta finale, caro Gabriele Lamonica, abbiamo terminato, esaurito i nostri minuti a disposizione, tutti i giovedì, praticamente tutti, salvo qualche rara eccezione, qui in diretta su Radio Bianconera, in questa fascia oraria.
Se vuoi raddoppiare, io raddoppio, sai che sono quando sto...
Tu sei uno scommettitore, vuoi raddoppiare? Possiamo parlare, appena vendiamo qualche giocatore facciamo cassa, ma ci mancherebbe naturalmente una battuta. Senti, ma qual è il vero obiettivo della Juventus quest'anno? Entrare in Champions, altrimenti come la vedi dal punto di vista economico, tu che sei un esperto?
Complicata, nel senso che noi dobbiamo tassativamente entrare in Champions, perché sennò ci escono dalle tasche tra i 50 e i 70 milioni, quindi è una scelta che non possiamo prendere in considerazione. Quindi cosa devono fare? Spendere adesso? Per forza, bisogna fare un azzardo ancora, perché la situazione di classifica ci impone un azzardo, che spendere per non perdere altri soldi. Perché se noi non dovessimo qualificarci per la Champions, il progetto Motta si allungherebbe per meno di un anno, perché chiaramente i soldi che garantisce l'UEFA, o peggio ancora la Conference League, non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli che garantisce la Champions.
Certo.
Per cui il tema è un po' come venne fatto con Vlahovic quando cedemmo Kulusevski e Bentancur, qui vanno i nostri migliori auguri per quello che è successo.
Sì, assolutamente. Sto bene a ricordarlo.
Bisogna vendere. Vendere e spendere. Alla luce di quanto fatto da Vlahovic, magari sperabilmente anche un po' meglio rispetto a quanto non venne fatto all'epoca. E su questo va detto che sicuramente in questo momento la situazione di chi deve comprare il giocatore è molto più congruo e solido di quello che è stato nel recente passato. Però questa finestra non può essere perduta.
Attenzione a cosa ci ha detto questo signore, il signor Gabriele Lamonica, che ritroverete giovedì prossimo. Attenzione a cosa dice questo signore adesso qui, perché si avvicina di molto avanza la trattativa per Araujo del Barcellona, prestito secco per 6 mesi, mi sembra un po' un'operazione alla Jalò. Ancsco dal Feyenoord quest'estate, obiettivo per l'estate, e attenzione all'asse Zigzag Douglas Luiz per un suo ritorno in Inghilterra. Queste sono le ultimissime che vi posso dare. Attenzione, può cambiare tutto, poco o niente, ma la Juve ha necessità di rimediare e di recuperare il terreno perduto fino a questo momento. Grazie Gabriele e la Monica, come vedi mischiamo i dati, i soldi, e noi non abbiamo messo ancora un euro, e quindi ci permettiamo solo di annunciare queste possibilità. Grazie.
Un abbraccio, ciao, presto.
E ci fate da casa Milik ovviamente gratis via Vlaovic, Milik per Zizé e Moani o David. E beh, se te lo prendono, ma non è messo bene. Araujo è forte, ma è sano. Ha saltato un po' troppe partite. Però adesso sta riprendendo.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
E ci risiamo, cose di calcio, qui si continua a discutere, aprire canali, ragionare. Intanto ringrazio chi da Barcellona, come Luca, che non so se è il Luca che conosco anch'io di Barcellona, Yves se ne lava le mani come sempre,
no,
non lo so neanche
io. Ho dei miei amici, ma a Barcellona non è Luca.
Non è Luca.
Sono spagnoli pure,
catalani. Si pronuncia Araujo. Gabriele, Luca da Barcellona, con Jay che diventa una C un po' aspirata. Araujo, una cosa del genere, voto Araujo, si avvicina Araujo. Women per la difesa arriva Arvinken, tutti i nomi così all'improvviso, è un corso, non sai mai se è inglese, latino o greco. A dire il vero, però vedo anche nelle pagine di Bianconera News, fai bene a mettermeli lì a disposizione, caro il mio si pronuncia così, vero? Un po' aggressivo, no? Più o meno abbiamo l'editoriale Juve del nostro Mirko Nicolino, che vi invito a leggere ovviamente. Stavo invece guardando un po' le probabili formazioni, ci sarà Fabbri per il derby, ricordatevi venerdì, vigilia, domani, cose di calcio XL con Paolo Rossi in studio, Antonio Paolino allo stadio, non abbiamo ancora notizie della conferenza stampa, non ho ancora messaggi, 13, dai, diciamo le 13, qualcosa del genere. Non so bene, appena ci arriveranno notizie ve lo diremo, e chiaramente parleremo anche che tipo di domanda vorreste fare eventualmente voi, se ve la lasciassero fare, se non ve la bruciano altri, se, no? Come per dire, attenzione, che poi ci sono delle dinamiche che vi continuo a spiegare, ma che molti non riescono a capire, perché loro si sentono i principi della sala stampa, qualcuno di voi, e quindi certe domande non bisogna farle. Ah, come? Volete sapere le risposte? Date voi le risposte e poi non si possono fare. Oppure, più difficile o più facile? Oppure non si ripetono le domande magari fatte già in un contesto, che ne so, Riyadh, piuttosto che cos'altro. Sì, dimmi.
Stamattina è arrivato un vocale proprio per quanto riguarda la conferenza stampa.
Sì, la vuole a casa sua?
Eh? No. Voglio, cioè, hanno fatto delle ipotesi.
Sì.
Se è possibile fare queste domande qua.
Quale?
Te la mando adesso.
Fammi sentire. Bravo.
Ciao Daniel da Tenerife. Secondo te si potrebbe fare questa domanda in conferenza stampa, magari la passiamo al direttore. Si potrebbe chiedere al mister come mai Gatti ha perso la fascia di capitano? Come mai Cambiaso ha perso la fascia di capitano? Locatelli è il capitano da qui alla fine della stagione, chi è il vice capitano adesso? Sarei molto curioso di sentire la sua risposta. Grazie, buona giornata.
Perché sono state fatte delle scelte, delle prove, le hai provato a dare un po' qua e un po' là, e poi in base alla compatibilità, in base alle situazioni, in base al ruolo, in base al carattere, la scelta più idonea è ricaduta, secondo me, però ha senso la tua domanda. Ma visto che tanto non ci svelerà assolutamente se c'è stato il battibecco con Gatti o meno, ma qualcosa ci sarà stato sicuramente. Ma come fai a saperlo? Perché le orecchie non ce le abbiamo solo sotto le cuffie di Radio Bianconera, a dire il vero. E tu ne devi scegliere uno, non avrebbe neanche senso continuare a cambiarlo tanto. Probabilmente è stato anche richiamato dalla società dicendo guarda, dopo un po' cerchiamo un punto di riferimento che possa darti una mano nello spogliatoio. E io penso che tra tutti il più idoneo sia proprio Locatelli, se volete sapere la mia. Non è che deve essere il Maradona della squadra. Se ce l'avessimo sarebbe facile. Hai fatto dei tentativi, chi ha vissuto un po' la Juve più di altri, chi ha la gestione, chi sa gestire in un certo modo, più simile, nel modo più simile rispetto all'allenatore, ti porta a fare poi una scelta dopo 3 mesi, 4 mesi, diciamo che non sarebbe... Sarebbe più importante trovare uno schema preciso o cambiare qualcosa, servisse, secondo me serve, della squadra, che non lasciarlo anche al peggiore dei Juventini, al migliore dei Juventini, piuttosto che cambiare sempre la fascia da capitano. Però io non mi giocherei questa domanda prima di un derby con degli altri problemi, se vuoi sapere la mia. Potessi fare un'intervista esclusiva, passerei dalla fascia da capitano, quanto è diverso Torino rispetto a Bologna, in cosa è stato aiutato, in cosa no, nell'arrivare, nell'essere catapultato su una panchina dove se pesa la maglia, figuriamoci la panchina, per chi non ha vissuto quella squadra, che non conosce quella di là. Che tipo di carattere ha lei, allenatore? Quanto è simile o diverso dagli allenatori che sono stati alla Juventus? Cioè, capite che le domande... Le allarghi, le stringi e ci costruisci l'abito. Se ne devi fare una, io domani gli chiederei: c'è qualcosa che scricchiola davvero dentro lo spogliatoio? Perché se me lo dice Marchisio, se lo pensa Paolino, se lo dicono da fuori, se lo dicono da dentro, ditemi se scricchiola, se la catenella della... non so, se qualcosa degli occhiali, se c'è la... Cioè, ognuno mi fa il suo esempio, potrebbe farmi il suo esempio. Qualcosa magari c'è, qualcosa va migliorato, non si è rotto nulla. Ma attenzione che a forza di battere sopra, se la catenella è rotta, dopo un po' la tiri e viene via tutta. Se allarghi troppo, se la portiera della tua macchina non si apre bene, dopo un po' si incasta e non si apre più con il ghiaccio. Se hai le gomme lisce, dopo un po' sgommi. E se il gennaio non va bene, probabilmente scatta l'emergenza totale. Sono stato chiaro? Vocali, 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 e poi andiamo nella redazione di Tutto Juve.
Buongiorno direttore, sono Peppe da Catania. Volevo fare soltanto una piccola considerazione. Vedendo giocare l'Atalanta, mi accorgo che l'Atalanta fa sistematicamente il fallo tattico. Per chi gioca alto, quando sei alto, come noi siamo stati contro il Milan quando abbiamo preso anche il primo e il secondo gol, bisogna fare il fallo tattico, come insegna il Gasperini, fallo tattico ad oltranza.
Fallo, fallo quel fallo, c'è Ivo che sta sgomitando contro i computer dall'altra parte. Li dobbiamo fare questi falli tattici, direttore, o mio direttore, o mio carissimo amico che ritrovo con grande piacere, opinionista, giornalista, Massimo Pavan. Ciao Massimo, dalla redazione di Tutto Juve.
Ciao, cioè, qualcosa di meglio bisogna farlo, perché mi sembra che la situazione ogni volta che ci troviamo sia,
ecco,
dico peggio.
Sembra di entrare nel confessionale, Massimo, quando ci sentiamo mi dica i suoi peccati, quali sono quelli di questa settimana, Massimo? Me li dica.
Quelli di questa settimana sono quelli come la settimana precedente, che continua a prendere 2 gol a partita, qualche gol in più lo facciamo, ma... C'è sempre qualcosa che manca, o Cambiaso che scivola, o Locatelli che entra a sbilenco, o portiere che esce male, una deviazione sfortunata, o non riesce a difendere bene sul giocatore del Venezia, ce n'è sempre uno. Quindi nel derby col Torino si spera e ci auguriamo tutti che ci si mettano maggiore attenzione e un pochino più di fame, forse serve un pochettino più di... Quella determinazione che abbiamo visto nel Milan dopo, che ha mostrato con l'Inter e in parte anche con la Juventus. Quindi io non l'ho vista nei giocatori della Juventus, quella fame, voglia di vincere. Non so se sia colpa di Motta, se sia colpa dei giocatori, se sia colpa del fatto che siano giovani, però bisogna, in un derby bisogna mettere quella fame lì.
Hai raccontato più o meno tutto, mi hai fatto rivedere la settimana che ho vissuto a Riyadh. Ti chiedo, come ti spieghi quella differenza, cioè la Juve in vantaggio contro un Milan che andava decapitato, sportivamente parlando, e poi la Juve che si è sciolta nei suoi pensieri, nell'illusione di essere già in finale, di risparmiarsi per l'Inter. Come l'hai letta tu quella situazione? Perché è stato davvero difficile accettarla in quel modo.
Ma no, è difficile il fatto che comunque nelle ultime due partite la Juventus meritava di vincere tutte e due, almeno fino al 60, con la Fiorentina meritavi di vincerla nettamente, e col Milan almeno fino al 70 pure. È difficile accettare il fatto che hai portato a casa una sconfitta e un'altra mezza sconfitta, perché pareggiare così con la Fiorentina è una mezza sconfitta. Con quei due punti eri a un punto dal quarto posto, e anche le prospettive verso Riyadh sarebbero state un po' diverse, più tranquillità, c'è bisogno di un po' più di tranquillità, attenzione, e poi di qualche cosa sul mercato, perché che non si può giocare con due difensori, avere solo due difensori, aver messo fuori Rosa Danilo, e giochi sempre quei due lì, e poi ovvio che c'è qualche disattenzione, perché se giocano tutte le partite
figli anche della stanchezza, diciamo,
ma comunque mentale, stanchezza mentale, sì, mentale,
sì, sì, sì. Mentale, l'ho visto molto, sì, in Kalulu, no? Le amnesie di Kalulu sono figlie proprio di questa situazione legata al collettivo, ma poi anche, come per dire, non è che riesco a far tutto sempre e comunque. Io l'ho letta un po' così, e quindi sai, vai fuori giri, così. Vai fuori giri assieme al tuo compagno di reparto Gatti in questo momento.
Sì, sì, che soprattutto ha fatto un'ottima partita su Morata, poi è stato sfortunato, sì, sulla deviazione.
Diciamo che se Vlahovic avesse giocato come Morata, gliene avremmo dette di che. Io Morata non l'ho proprio visto, cioè da un po', neanche in finale, onestamente, quindi problemi ne hanno un po' tutti, ma non voglio giustificare Vlahovic con questo mio intervento.
No, ma anche perché... se critichiamo Vlahovic non c'è un cambio, quindi che cosa...
quindi è meglio non criticarlo.
No, vabbè, perché comunque sento sempre dire Vlahovic, chi mettiamo al posto di Vlahovic?
Cioè, anche cambia la Juve senza Vlahovic, perché per questo che dico, secondo me l'attaccante...
Cambia con un giocatore come Vlahovic, perché comunque se tu non hai, se avessi Milik, in teoria non cambierebbe tanto, ma con gli altri sì, perché non hai nessun punto... Cioè, abbiamo visto quante volte Di Gregorio ha rinviato, ultimamente rinvia palla lunga,
sì,
molto più spesso, quindi per far salire la squadra quello sarebbe molto d'aiuto. Quindi quando dicono Zirze, comunque buono, cioè comunque è un attaccante, non è un goleador, però uno che fisicamente al posto di Vlahovic per dargli il cambio ci sta. La stessa cosa con Luani, perché sono giocatori di un 80, un 90. È una cosa che non puoi chiedere a UEA, una cosa che non puoi chiedere a Nico Gonzalez, è una cosa che non puoi chiedere a Ildiz o comunque a coloro che sono stati schierati come falso 9. Quindi assolutamente serve un giocatore con quelle caratteristiche, perché Vlahovic non le può giocare tutte, e se lo togli giustamente, perché poi devi preservare, cambia l'atteggiamento della squadra. Se sei 2-0 puoi giocare più tranquillamente, puoi giocare in contropiede, però se sei 1-0 hai bisogno di far salire la squadra per prendere aria, per stare più in tranquillità, non lo riesci a fare, questo è un problema serio, e io credo che stiano cercando di risolverlo, come quello dei difensori. Qualcuno parla di uno, due, io non dico che forse ne servono pure tre, perché se ne servivano due prima che andasse via Danilo, adesso loro te ne servono tre.
Certo.
Oppure consideri che qualcuno della Next Gen sia pronto.
Penso che sia questa la strada percorribile, lo dico con cognizione di causa.
A me andrebbe bene anche che riprendessero Muare Movic dal Sassuolo, come cambio in più, che sta facendo un'ottima stagione, riprendi lui che ha fatto un po' di esperienza in Serie B, e comunque c'hai un cambio che puoi utilizzare in alcune partite, però ribadisco, oltre agli altri due.
Senti, oltre io oggi devo fare i complimenti più che altre volte al punto della redazione di Tutto Juve, nello specifico a Fabrizio Ponciroli. Thiago Motta, vincere il derby deve essere un'ossessione. Tu sei d'accordo su questo titolo?
Ma io dico che, che vincere una partita, ne hai vinta una, quante ne hai vinte in due mesi? Una, due?
Ah sì, guarda, ho perso un po' il conto a dire il vero.
Quindi diciamo che ogni... Allora, da adesso... Era già prima il discorso, però ogni da qua in poi ogni partita pareggiata è come se fosse una sconfitta. Quindi questo è. Cioè, adesso qualsiasi pareggio da qua in avanti è una sconfitta, è come se fosse una sconfitta, quindi
certo.
Perché ne pareggiate troppe. Quindi
quanti punti dovremmo avere di più? Hai fatto una proiezione a questa su questo aspetto?
Allora, essendo buoni sei buoni, perché poi anche gli altri hanno perso qualche punto per strada. Sei, i due col Cagliari, i due col Lecce, i due col Venezia, dai, sono buono, gli altri accetto.
Ho capito,
non si considera, adesso sono talmente buono che non considero neanche i due con la Fiorentina, quindi sei saresti a 38, saresti lì.
Massimo, sei preoccupato?
No, preoccupato no, perché comunque se la squadra gioca come le ultime due partite non potrà continuare a fare queste cavolate incredibili in fase difensiva.
Perché no? Perché no? Adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo,
Perché penso che i giocatori sono buoni giocatori, la squadra è una buona squadra, però serve una svegliata, cioè non possono... Alcune cose non me le spiego, no? Cambiaso ha fatto un'ottima prima parte di stagione, adesso ultimamente... ha qualche difficoltà anche nelle ottime prestazioni di Conceição. Vedo comunque un giocatore che qualche volta non fa la cosa giusta per la squadra, ma fa la cosa giusta per se stesso.
La pensiamo nello stesso identico modo. Quindi un po' casuale, non ti sembra un po' casuale quello che capita?
È un po' un veneziano.
Un po'? Scusa, non ho sentito.
Quando si giocava a calcio, no? C'era il Venezia, no? Sai, Venezia era sempre quello che teneva la palla, che non la passava mai.
Ah, ok.
Forse sì, se lo utilizzavate anche voi questo termine.
Non tanto, però ne ero a conoscenza, cioè, sì, un Venezia.
Un po' che veniva chiamato così anche Domenico Marocchino.
Ah sì, non lo sapevo. No, spiegami bene, che poi ce l'avrò domani.
No, perché è quel giocatore che era molto innamorato del pallone, che faceva tante cose, bravissimo tecnicamente, però a volte magari saltava quattro uomini, invece di passarla a compagno solo cercava di saltare il quinto. E quindi, sai, sono quei giocatori che sono fortissimi, ti fanno innamorare perché con Conceição ti fa divertire incredibilmente, però a volte, magari anche con la Fiorentina, vai a vedere, andatevi a rivedere Fiorentina, Juventus-Fiorentina, l'ultima azione di Conceição, c'è Koopmeiners solo in mezzo all'area. Non dico solo, però certo. È una posizione molto migliore rispetto a quella di Conceição che tira, poi gliela paga De Gea. Però un giocatore, cioè lui è bravissimo in questo, però un giocatore che è un campione top ancora a tutti i livelli, vede il compagno che praticamente a porta vuota, e poi magari Koopmeiners, che ultimamente non è che stia facendo faville, dice non gliela passo, però era posizionato chiaramente meglio, no?
Sì, quello è capitato già diverse volte, poi dallo stadio si nota ancora meglio. Senti, ci danno una mezza risposta da casa, te la propongo. Conceição e Yıldız sono egoisti e non giocano con Koopmeiners.
Allora, già risposto a quello che ho detto io, non siamo connessi, però è... Allora, un po' egoisti ci sta. Perché devi essere, perché Ronaldo era egoista, ma era Ronaldo, quindi ci sta, e Ronaldo è diventato Ronaldo perché era egoista. Però se non sei ancora Ronaldo, a volte devi moderare la cosa, no? Perché se vedi anche durante le partite, quante volte si sovrappone Savona e non gli passa la palla, come sa. Quante volte succede?
Quando va avanti, adesso è salito meno le ultime volte.
No, perché si sarà anche rotto le scatole. Perché...
o magari gli viene chiesto di difendere meglio, proteggere meglio la difesa.
Forse sì, però in ogni caso, forse sono anche le sue caratteristiche. È così interessante per quello, però ci vuole, deve ancora capire quando deve fare una cosa piuttosto che un'altra. Cosa non semplice, però è lo step che ti fa passare da un giocatore forte a un campione.
Senti, abbiamo qualche minutino. Il mercato che cosa ci proporrà? Quali sono i tentativi che stiamo facendo? Cosa risulta alla redazione di Tutto Juve?
Allora, beh, i nomi al momento sono quelli, però partiamo da un presupposto, che la Juventus non ha tutte queste risorse di 20, 30, 40 milioni, non ce li ha, a meno che non si presenti l'occasione di vendere un calciatore, cosa che al momento non è ancora realizzata. Quindi deve fare di necessità virtù. Se risparmi dall'ingaggio di Danilo, vai a mettere quei soldi magari su Araujo o
Araujo, mi hanno appena Araujo, ripreso. Mi hanno appena ripreso da Barcellona.
Araujo o altro difensore in prestito del medesimo tipo.
Sì. Ma sta bene, è sano? Perché ce lo stanno chiedendo in tanti. Aspettavo il tuo arrivo.
Questo non lo so.
Non è che è un giallo 2? No, speriamo di no.
Mi auguro di no, però anche il Calulu dicevano che non era sano. Poi dopo.
Tomori quindi, è sfumato? Perdonami. Io faccio Tomori domande.
Credo proprio di sì. Anche perché se fossi un tifoso del Milan, cioè la concorrenza della Juve per il quarto posto.
Gli dai la coppia centrale, gli risolvi i problemi, anche no.
Sì, io direi che sarebbe, rare umano, perseverare comincerebbe a essere diabolico. Il Milan è simbolo diavolo, quindi direi proprio di no. I Tomori escluderei, Araujo, vediamo le condizioni. Comunque la Juventus non si impegna in acquisti a titolo definitivo, sia per lui sia per Colomoni per l'attacco, quindi sia per uno che per l'altro dipende sempre se ti danno il diritto, ed è giusto che la Juventus abbia il diritto, perché l'obbligo in questi casi su questi giocatori qui eviterei come la peste, anche vedendo la situazione passata nel caso di Paredes, no?
Sì.
Che poi dopo chi l'ha preso, insomma, visto l'ingaggio, si è un po' pentito.
Quindi, Riccardo, prego, finisci pure.
No, quindi questo, penso che sia la situazione, sia assolutamente questa. E se avessi l'opportunità di fare investimento, lo farei su Ancico, ma non credo che ce lo daranno a meno di 30 milioni anche di
giugno.
Più.
Ieri ne abbiamo parlato col direttorissimo Nicolò Ceccarini e le nostre strade portavano a una situazione che si sbloccherebbe già da adesso, ma che porterebbe il giocatore centrale del Feyenoord a giugno a Torino.
No, è un ottimo acquisto. Poi ti dico, se domani il PSG dice guarda, ti regalo, ti do Skriniar, ti pago il 90% dell'ingaggio, penso che l'evento su Skriniar...
Ti posso dire che è arrivato il veto, non il veto al 100% di Motta su Skriniar? Non è un giocatore da lui gradito? Te lo do come... Così soffiatina. Poi...
Ma può essere, perché comunque lui penso che voglia un difensore che faccia molto movimento. Magari su Skriniar penso che sia un giocatore ormai comunque un po' più
statico.
Sì, troppo statico. Sì.
Sono d'accordo con te.
Però stiamo molto attenti ad andare a prendere anche Antonio Silva, una cifra importante, poi non ha l'esperienza.
Stiamo attenti, è il messaggio che ci lancia Massimo Pavan.
Guarda, io non do, no, messaggi no, cioè consigli.
Consigli, messaggi.
Sì, perché ci manca un po' di esperienza. Quello che ci manca da oggi è un po' di esperienza, un po' di cazzimma, un po' di...
A chi di più? Mi metti nell'ordine? Giocatori, allenatore e società?
No, società forse... tolto Giuntoli, gli altri li vedo un po' inesperti.
Motta?
Cioè, senza voler dire niente, Ferrero mi sembrava Babbo Natale in gita, però...
Ah, ok, no, non mi faccia, no. Non mi credi ai problemi anche lei, che ieri abbiamo parlato di Scanavino in pantofole e sembra...
Però non è che crea dei problemi, è che alcuni... Cioè,
no, sto scherzando, Massimo, tu sei libero e hai l'intelligenza...
Ma non è che non è un insulto Babbo Natale in gita.
No, certo.
È comunque una considerazione...
No, perché ci sono alcuni tifosi che vedono...
Sono dei professionisti numero uno nel loro campo.
Ma non è il campo calcistico.
Scanavino è un numero uno nel campo dell'editoria e del suo campo. Ferrero è un numero uno nel campo dei commercialisti. Però se io vado e mi mettono a fare il commercialista... probabilmente ho delle difficoltà nella fase iniziale.
Ti volevo proporre delle cose un po' sconce dal punto di vista commerciale, ma è meglio che non te le propongo. Senti,
ma semplicemente quello, cioè che comunque loro pagano un po' di inesperienza nel settore, perché non masticano calcio da 20 anni.
Certo.
Quindi magari non hanno l'esperienza di andare a parlare con dei giocatori che vivono un momento di alti e bassi e di difficoltà. Ce l'ha Giuntoli questo tipo di esperienza, ma loro no. Quindi se Giuntoli però non può fare il mercato, seguire la squadra, fare questo e fare quest'altro.
E ascoltare Radio Bianconera, perché ogni tanto lo fa. No. Massimo Pavan, un saluto. Intanto confermo, direttore, Cicco è un veneziano, mi scrivono da Venezia. Faccio una provocazione, dico ai tifosi che in caso di segnatura di non esultare, stando in silenzio, una proposta con o senza Vlahovic cambierebbe solo per una cosa, cioè facendo ripartenze dalla difesa. Gianni dall'Abruzzo. E quello che non abbiamo detto lo potete leggere su Tutto Juve. Ciao Massimo, Massimo Pavan, alla prossima settimana.
No, grazie a voi, a presto.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di Calcio, 13.07, meno di un'ora alla fine di Cose di Calcio del giovedì. I temi ve li ricordo: Nico Gonzalez punta il derby da attaccante puro, dovrebbe partire dalla panchina Vlahovic, con Senzao dovrebbe essere assolutamente recuperato in vista dell'Atalanta. Ricordiamo, 19esima giornata che la Juventus recupererà martedì sera allo stadio di Bergamo, ex Azzurri d'Italia, turno di campionato saltato per l'impegno dell'Atalanta e della Juventus in Supercoppa Italiana. Naturalmente noi saremo presenti anche sabato al Grande Torino per seguire, invito a seguire anche voi, la radiocronaca Due Voci, quella del sottoscritto, ricordandovi che noi possiamo raccontare 180 secondi ogni 15 minuti di cronaca, quindi il dettaglio, il particolare, il cross, il tacco, tutto il resto diventa una bella chiacchierata anche con voi, sempre che non diventi la polemica gratuita nel corso di una partita che vive diversi momenti all'interno dei suoi 90-95 minuti di gara. Antonio Paolino in postazione commento, al mio fianco la conferma è arrivata davvero questa mattina, non avevamo dubbi, visto che sarà presente anche lui, partita in casa. Gianni Balzarini, il nostro acquisto di gennaio, un prestito con obbligo di riscatto assolutamente ogni stagione, fin quando potrà concederci naturalmente il suo tempo, la sua professionalità. Un Gianni Balzarini che naturalmente aumenterà col suo commento, in postazione commento, seconda voce, la qualità chiaramente di quello che vogliamo trasmettervi. Ribadisco sempre che le polemiche non inizino già al primo minuto della partita, perché non sarà una partita semplice. Il derby non lo è mai stato, il Torino lo battiamo praticamente da tempi giurassici, però bisogna essere convinti di non correre nessun rischio, qualcosa sì, ma magari con qualche gol già di vantaggio, perché abbiamo notato, sia col Pullman, sia con quelli bravi, sia con quelli meno bravi, negli ultimi anni, anche altri allenatori, anche altre squadre, non sempre ci hanno garantito la vittoria. Andremo a vedere qualche dato, intanto quello più significativo ce lo dà la classifica, che avevo preparato già da un po'. Intanto saluto Luca con il suo nuovo look bianco-nero a tutti gli effetti. Il Capodanno è andato bene, ti ho visto carico alla partenza, scarico all'arrivo, come sempre.
Beh, le vacanze stancano, però il mister è felice, possiamo fare ancora bene e ci prenderemo un altro punto.
Domanda per Thiago Motta, domani, per favore.
La domanda per Thiago Motta è banale. Possiamo vincere, per favore?
Possiamo vincere, per favore, è un invito più che una domanda. Ho capito. Juventus, 32 punti, 3 punti in meno rispetto alla Lazio. Attenzione che il gruppetto Inter-Atalanta-Napoli è lontanino. 40 Inter che deve recuperare una partita. 41 l'Atalanta, 44 il Napoli. Poi ci sono la Lazio a 35, la Juventus quinta in classifica a questo punto 32, così come la Fiorentina. fuori un po' come la situazione l'anno scorso, eh? Al settimo posto c'è un Bologna di Thiago Motta, ah no, di Italiano quest'anno, con 28 punti, Milan 27, scendendo, dove l'ho perso, all'undicesimo posto con 21 punti, quindi 11 meno rispetto a noi, il Torino di Vanoli. Non pochi problemi in attacco e un Adams da controllare attentamente, con delle situazioni che potrebbero portare anche il Torino a modificare l'assetto tattico. Questa la situazione punti. Bene, mi fai ascoltare dei vocali, perché c'era un messaggio prima di vocali, e onestamente ne abbiamo ascoltati pochi.
Buongiorno direttore, sono Giacomo da Trekkinkaikos. Volevo fargli due domande, possibile velocemente. Ieri innanzitutto ho sentito il suo ospite di identità bianconera, che mamma mia, mi ha un po' sconvolto, nel senso, quando ha parlato soprattutto del rapporto next gen e prima squadra, dove praticamente lui diceva che c'era quasi, i giocatori della next gen hanno quasi paura di andare ad allenarsi con la prima squadra. Non so se sono vere, cioè sicuramente ci saranno delle fondamenta, ma cosa sa lei di più? E in più, perché secondo lei Giuntoli non fa più le giuntolate di mercato? Sembra che praticamente non abbia più uno scouting come aveva a Napoli, si pagano sempre degli stessi nomi. Comunque, sempre ottimisti fino alla fine, forza Juve.
Grazie per queste tue domande. Al volo, la next gen è un valore aggiunto, ma probabilmente non ci sono ancora quei valori aggiunti da prima squadra. L'abbiamo capito dall'utilizzo che lo stesso Thiago Motta fa del gruppo next gen, che ha necessità di risalire la classifica nel suo campionato. Quindi un po' più sconnesso rispetto al passato. Non c'è paura di allenarsi per... Io anche con la paura, mi chiedessero di allenarmi in prima squadra, ci andrei, sapendo che se non me la gioco alla grande, poi non vengo convocato, poi vado in panchina, poi non gioco. Quindi no. Questo per dirvi che i nostri opinionisti magari hanno delle specificità su argomenti diversi da quelli del campo. Radio Bianconera, con Camillo De Michelis, con i nostri contatti, con... la situazione che noi viviamo in trasferta, ogni tre giorni siamo con la squadra, capiamo, ragioniamo, sentiamo, odoriamo, la credibilità è sicuramente diversa da chi può fare altro di mestiere. Il professor Brancozzi è un docente illustrissimo, docente universitario in economia e commercio, quindi sente, quindi legge, quindi scrive, ma magari resta un po' più distante Dal problema vero e proprio. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, era, me la sono già persa, te la ricordi tu?
Se ci sono novità di mercato, perché Giuntoli sta perdendo
le giuntolate. Perché al Napoli avevi meno pressioni, e quindi un'operazione la preparavi 2 anni prima e la centravi 2 anni dopo, ed era anche meglio attrezzato come osservatori ai suoi ordini. Ecco, la sintetizzerei così. Arrivano molti messaggi anche testuali, vediamo un po', per non salto un po'. Ma Balzarini lavora sempre per Mediaset, ha una collaborazione. Andiamo all'ospite, ce l'abbiamo? E allora, io, per parlare di derby, visto che domani sarò in conferenza stampa, salterò dal Grande Torino, da Vanoli alla Continassa, Thiago Motta, il derby lo voglio vivere con chi oggi fa il procuratore, il consulente, l'osservatore, ci spiegherà lui bene cosa, e ho anche tante curiosità da chiedergli, ma che nel tempo è diventato un importante punto di riferimento, anche un amico, possiamo dirlo, non svegliamo nulla di segreto, anche se ha giocato con maglie diverse da quella bianconera. Antonio Sabato, buongiorno.
Buongiorno Antonio. Voglio fare una precisazione, non sono procuratore, sono uno scout.
Ah sì, che differenza c'è? Sì, io me l'ho puntato.
Lo scout è lo scopritore, il procuratore è quello che poi alla fine
formalizza.
Sono solo lo scout.
Quindi lei si vuol prendere dei meriti che ha l'occhio da ex calciatore.
Certo. Me li prendo i meriti.
E certo, perché se li merita, i meriti. Certo. Caro Antonio.
Quello, l'occhio mi è rimasto, Antonio.
Le gambe, le ginocchia come vanno, Antonio?
No, Savo? Le ginocchia vanno bene, sinceramente non ho problemi, e sinceramente mi tengo, corro. Quindi,
corro?
Fisicamente non ho problemi.
Anca, tutto a posto? Sì.
Perché anche tu... sono a posto.
Bene, allora esame superato. Aspetta, puoi far parte di questa famiglia.
Ti aggiungo un'altra cosa.
Sì.
Oggi è il mio compleanno.
No, ma vedi che sorpresa che ci fai. Mi hai dato la tua disponibilità nonostante il tuo compleanno, quindi inviti o regali. Qual è il regalo più bello ricevuto?
Il regalo più bello è il saluto dei miei nipoti. Sperando che uno di questi possa ricalcare.
È un sabatino?
Un sabatino.
Senta, adesso diventiamo un po' avversari. Che cos'era il derby per te, Antonio, ai tuoi tempi? Che cosa rappresentava la settimana che portava? Ricordiamo, Antonio Sabato, anzi, ci ricordi un po' tu il Toro, l'Inter, poi come hai iniziato e come hai chiuso la tua carriera, dai. E cos'era il derby?
Ho fatto l'esordio a 18 anni a Torino contro il Toro di Radice, giocavo con Mazzola, con questa gente, quindi poi ho fatto un po' di... ho attraversato l'Italia su e giù, e ho fatto 2 anni a Forlì, ho fatto 1 anno a San Benedetto, ho fatto 2 anni a Catanzaro, ho fatto 3 anni all'Inter, 4 anni al Toro, 2 anni a Ascoli e 3 anni a Alessandria, quindi poi ho finito, quindi io... su e giù per l'Italia.
Esatto. Tu prendevi la valigia e andavi, le scarpette, sì,
sempre su e giù. No, il derby, ti racconto un aneddoto.
Sì, bello.
Appena sono entrato a Philadelphia, che il Toro mi aveva, diciamo, comprato dall'Inter, e i primi tifosi che mi accerchiarono mi dissero subito: ricordati la data del derby dell'andata e del derby di ritorno, ricordatelo bene, subito le due partite.
Quindi nello spogliatoio subito. Del Toro scolpivano la data, le due date dei derby.
Nel cortile del Philadelphia, del grande Philadelphia. Sì. Appena arrivato, parcheggiai la macchina, scesi dalla macchina e ti fuori dei complimenti di essere venuto noi dal Toro. Mi raccomando,
ricordati, caro Sabato.
La data dell'andata e la data del ritorno.
Io in quel campo lì, sa che ho perso tante partite senza neanche segnare un gol. Racconto anche un aneddoto. La prima volta che affrontai il Toro giovanile, che erano già forti, sempre stati abbastanza forti.
Al Philadelphia.
Arrivavi lì, ti guardavano malissimo perché riconoscevano la faccia del bianconero. Ho toccato la palla riuscendo a superare l'avversario nel momento in cui l'arbitro ha fischiato. Io ho detto, ma non è fallo, cioè non mi ha fatto niente. No, è finito il primo tempo. Avevo toccato la prima palla a fine primo tempo, no? Me lo ricorderò sempre, sono rimasto malissimo perché ero andato via al mio avversario e mi stavo involando verso la porta e lì niente.
Lì non potevi scappare.
Lì non potevo scappare, proprio dove tu parcheggiavi. Forse magari ti ho anche incontrato, chissà. A parte questo. A parte questo. E poi in campo...
Poi
che...
dopo ti racconto un altro aneddoto importante. In merito alla Juventus.
Se no non mi passano l'intervista.
Vai,
come se fossi a casa tua, tanto un caffè lo prendiamo spesso insieme.
Non so in che anno, ci fu come sempre la commemorazione di Superga e quel giorno mentre andavamo verso la lapide per celebrare questa funzione, camminavo e di fianco a me arrivò Gian Piero Bonifetti. Io ecco, buongiorno direttore. Poi mi disse testuali parole: Antonio Sabato, lo sa che io volevo prendere la Juventus.
Questo non lo sapevo, non me l'hai mai raccontata.
No, è vero. Io dico, detto da lei mi fa onore. Grazie.
Che giocatore era Antonio Sabato per quell'epoca, per quel Toro? E poi entriamo nel merito di qualche derby. Quanti sono stati spigolosi i derby rispetto ad altre partite?
Ma è un giocatore di corsa, diciamo. Era uno, infatti nel centenario del Toro, quando Chiambretti mi presentò come il postino. Quindi il postino portava,
il postino.
Port,
sì, disse così, ecco il postino. Quindi quello che portava la palla, infatti il mister lo dice ogni tanto, diceva porta meno la palla, gioca. Era uno che così, che andava su e giù, palla al piede, sapeva fare un po' tutto. Ecco. Già il postino ti disse che tipo di giocatore poteva essere. Capito?
Guarda, quante notizie mi stai dando che nelle nostre lunghe telefonate non mi racconti mai.
Non mi hai mai detto.
Senta, osservatore, scouting, ce ne sono di bravi giocatori italiani? Perché qui si torna sempre sul solito discorso, la nazionale, non ci sono più Totti, Cabrini e via dicendo, e tanti altri campioni. Il calcio sta cambiando tanto, i giovani hanno ancora voglia di sacrificarci per provare a diventare professionisti? Tu che vedrai quante partite all'anno, al giorno, alla settimana?
Ma la settimana anche vedere 4-5 partite a livello giovanile, perché guardo soprattutto giovanile, non
sì, certo, certo, giustamente.
Ma ti dico, no, i giocatori ci sono, il problema è che li vengono ingabbiati dagli allenatori, il problema sono gli allenatori, non sono i giovani, perché i giovani, le qualità nei nostri ragazzi italiani ci sono, che però poi se già a livello giovanile, inizio under 15, fino under 17, vengono ingabbiati a livello tattico, praticamente perdono un po' la loro fantasia, la voglia di creare, vengono un po', come posso dire, limitati. Questo è l'errore più clamoroso che si sta facendo e ancora non si capisce. Cioè, se abbiamo un ragazzino che è bravo nell'uno contro uno, cioè non è che dici continuiamo a fargli fare l'uno contro uno, no, lo ingabbi, gli dici no, devi giocare la palla, non fare l'uno contro uno, il ragazzino alla fine smonta e non cresce. Questo è il problema nostro, è un problema soprattutto di tecnici, perché i tecnici a livello giovanile non vengono pagati come dovrebbero essere pagati e di conseguenza
la qualità si abbassa?
No, le squadre giovanili, gli allenatori di queste squadre giovanili gli serve come rampa di lancio, ma negli altri paesi...
Ah, ecco, ho capito.
Negli altri paesi gli allenatori delle squadre giovanili vengono pagati profumatamente e rimangono lì, sono contenti perché lanciano giocatori in prima squadra e vengono riconosciuti per quello. Invece da noi gli allenatori di squadre giovanili lo fanno per come rampa di lancio, è l'errore qui, perché alla fine si chiede sempre il risultato e non gli si chiede di riuscire a tirare fuori i giocatori per la prima squadra.
Quali sono i giocatori più interessanti che hai visto nell'ultimo periodo? Sono più attaccanti, portieri, difensori? Parlaci un po' di questa tua ricerca continua.
Allora, i giocatori più interessanti sono difensori, sono portieri, centrocampisti, sì, qualcosa, ma davanti andiamo poco.
È dura. Perché secondo te questo? Eppure era bello segnare, sognare e segnare.
Sai, non riesco a dare una spiegazione perché alla fine non lo so sinceramente, non abbiamo neanche tre quartisti, perché anche come ruolo non riescono a inquadrarli, non sanno dove metterli, non lo so, sinceramente dietro invece no, dietro siamo messi bene, abbiamo buoni esterni che hanno gamba, buoni difensori. Però ai portieri anche abbiamo una buona, diciamo, un buon gruppo di portieri, ma davanti no.
Le regole del gioco, no? Del gioco dei calciatori stranieri, italiani, e non vorremmo fare distinzione, però necessariamente si fa se ci sono poi delle agevolazioni o meno, portano a investire meno su un italiano rispetto a uno straniero, secondo te?
Eh sì, portano, perché alla fine, vabbè, ma è anche logico, perché se hai una squadra, diciamo, di Lega Pro che ha tantissime spese già per la prima squadra, ha la possibilità di lanciare un giovane, è chiaro che poi per risanare i propri conti quel giovane che magari fa le esordi in Lega Pro e lo vende alla squadra professionista attiene i soldi. Ma questo è logico, ci mancherebbe altro. Il problema è che tutte le squadre a livello economico sono in difficoltà e quando hanno un giovane cercano di realizzare, per questo motivo. Invece quando vai all'estero, qualsiasi giocatore prendi, soprattutto in campionati dove non sono conosciuti, li paghi a pochissimo prezzo. Però non mi sembra un atteggiamento giusto. Il problema è che le squadre italiane, moltissime a livello economico, soprattutto nelle categorie inferiori, sono in grossa difficoltà e quindi
sono costrette a seguire quella strada lì.
Certo, alla fine hai un giocatore, un talento, un giovane che gioca in prima squadra, lo vedi bene perché
almeno per 2-3 anni riesci a gestire,
riesci a respirare. Senti, torniamo ai derby. Ci hai raccontato qualche aneddoto. In campo ve le davate di santa ragione. Quello era un derby che tremava anche Paolino, tifoso in curva a Filadelfia. Che cosa capitava nei derby? E poi ti lascio commentare un po' il campionato di quest'anno. Quali sono i problemi di Juve-Toro?
No, le partite erano bene, erano tese, erano, vabbè, erano tirate. Sicuramente la settimana precedente all'incontro era preparato religiosamente. Siccome, ripeto, già quello che mi hanno detto i tifosi alla Vigo a Filadelfia, ti facevano già capire che tipo di partita andare incontro. Chiaramente Davide,
ma aiuta quel incipit, cioè aiuta a preparare meglio il derby, o ti dà troppe pressioni? Ti dà
no, pressioni non te le dà, anzi uno deve essere, diciamo, come posso dire, carico di giocare una partita simile, anche perché alla fine è una partita che ha molta risonanza, quindi in città stessa, quindi anche fuori dalla città stessa, quindi è una partita che devi per forza giocare con grinta, dare il 200%, perché te lo chiedono i tifosi, te lo chiede la società, che ci tiene anche la società, quindi sì, condizionarsi, si può condizionare, ma fino a un certo punto,
fino a un certo punto.
La partita deve essere uno sfogo.
Certo.
È uno sfogo, diciamo, che hai preparato durante la settimana.
Mi fai la differenza che c'è in questo derby tra Juve e Toro? Chi sta meglio, chi sta peggio? Perché sta meglio e perché sta peggio?
Allora, se devo dire chi sta meglio, non c'è nessuno delle due. Quindi, per la verità, perché? Perché il Toro non vince da un pezzo, e c'è rottato davanti. Può essere la partita della svolta, ma si è già detto anche nelle partite precedenti, quindi la squadra ha delle difficoltà, si capisce, non è che non si capisce. La Juve le difficoltà se le create, perché la partita bene, però piano piano si spezza anche lei. Viene da un periodo non proprio positivo, ci sono situazioni ancora poco chiare, e di conseguenza sono due squadre ammalate. Quindi dare un giudizio, possiamo dare un giudizio sulle statistiche delle partite dei derby precedenti, vedendo la Juve favorita, però ripeto, in questo momento la Juve è ammalata come è ammalata il Toro.
Ecco, che tipo di malattie hanno, diciamo, la Juve e il Toro? Un problema in attacco, in difesa, gli infortuni, l'allenatore nuovo, le idee che non sono state ancora acquisite, non avere i tifosi che ti dicono il derby va vinto, punto e basta, perché me li ricordo i tifosi della Juve del Toro all'epoca.
Sì. No, ma penso che questo ci sia anche adesso, il fatto che i tifosi chiedano una partita di sostanza nel derby è rimasto tale, penso che ci sia grosse differenze, e che però la differenza è a livello tecnico, a livello tattico. Il Toro non ha un attaccante come Zapata, che è stato un po' il leader di questa squadra nella prima parte del campionato, è come se, non so, al Napoli tu gli togliessi in questo momento Lukaku, all'Inter gli togliessi Lautaro, cioè è un giocatore troppo importante per questa squadra. Purtroppo,
e alla Juve perché non hai detto Vlahovic? Perché è un momento.
Ci stavo arrivando.
Ah, scusi. È vero, è il suo compleanno, devo lasciarla parlare.
No, è la Juve la stessa cosa. È un attaccante come Vlahovic, però a quanto pare non riescono a capire come dovrebbero servirlo. Io me lo ricordo Vlahovic quando arrivò, era nella prima della Fiorentina, in una partita Chievo-Fiorentina primavera, e disse che giocatore. Ma Vlahovic è un finalizzatore, non puoi pretendere da Vlahovic che viene incontro, che fa questo lavoro di sfondo. Vlahovic, gli devi mettere più pallone nell'aria e lui è quel giocatore lì. Se pensi che Vlahovic sia un giocatore che viene incontro, che fa un raccordo, hanno sbagliato attaccante, dovevano prendere un altro attaccante.
molto molto chiaro. Mi viene da dirle grazie, le chiedo se ci sono ancora tutti quei riccioli, perché vedo foto di figurine.
No, non ci sono, però i capelli sono rimasti, Antonio.
Sono rimasti? È un po' che non ti vedo. Lei conferma di essere nato il 9 gennaio del... di essere appena maggiorenne da qualche anno? Ex calciatore italiano, si offende se le diamo dell'ex? Chi vince il derby? Chi vince il derby? Chi vince il derby? Un derby da X? No, non mi dica un'altra X per la Juve, per la mia Juve.
Non lo so, sinceramente, ripeto, sono ammalati tutti e due.
Sono ammalati. Bisogna vedere chi prende più aspirina stasera. Senta, vedo sabato in azione al Torino nell'86 alle prese con lo Juventino Platini. C'è un sabato e un Platini nel derby di domani? Di dopodomani?
No, cioè...
No, sono malati. No, è caduta addirittura la linea. Allora, noi ci salutiamo qualche secondo, lo recuperiamo all'inizio del prossimo blocco, gli mandiamo la canzoncina che avevamo pronta e lo salutiamo. Antonio Sabato, avversario, ma scouting calcistico, e quindi ci ha fatto piacere sentirlo qui su Radio Bianconero.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Cose di calcio, naturalmente ci sembrava brutto tranciare così il collegamento con Antonio Sabato, che ritroviamo immediatamente, anche perché dovevamo fargli il regalo. Buongiorno, ben ritrovato Antonio. Ex di Toro, Inter, tutte squadre che da queste parti con i nostri colori amiamo tantissimo, se le battiamo, a dire il vero. Volevo lasciarti con questo regalo, il Toro della gestione Cairo nei derby, pessimo rendimento, quindi era così il regalo che ti volevo, questo...
questo è un novembre regalo per i tifosi del Toro.
Noi questo possiamo dare.
Che, matematicamente parlando, il calcolo delle probabilità aumenta.
Dalla prossima volta, se no metto giù, metto giù. È stato un piacere sentirti, Antonio, grazie per questa bella chiacchierata, il regalo per te è naturalmente questo. Happy birthday to you. Come si fa nelle grandi televisioni, un augurio vero a te, alla tua famiglia, ai tuoi nipotini. Chiudiamo col maestro, che dall'altra parte si diverte lui, a fare gli auguri quando è, perché spera sempre poi nel brindisi dopo, ma Antonio Sabato non è presente, quindi rinvieremo l'aperitivo.
Antonio, sei unico. Ciao.
Ciao.
Buon lavoro.
Ciao. Ma non mi hai detto se ci sono Platini e Sabato nei nuovi
derby? Stavo dicendo. Sabato ce ne sono tanti, ma di Platini non ce n'è neanche uno.
Ah.
Ma no, solo a Torino, ma in tutta Italia.
Fa onore, sei unico tu, a dire il vero, per l'umiltà che hai dimostrato anche in questo intervento. Ciao, grazie.
Ciao, grazie a te.
E quando arrivi a Torino, fatti sentire, dobbiamo festeggiare, no? Perché ogni tanto un caffè non guasta mai. Con gli amici che ti raccontano il calcio, anche Sponda Milano, dove magari ti dicono e ti indirizzano su qualche notizia. Va bene, spero che abbiate apprezzato noi il calcio, il derby, lo raccontiamo anche così. Domani ce lo faremo raccontare da quel veneziano di Domenico Marocchino, ci sarà Paolo Rossi in conduzione, io dallo stadium, e ci faremo capire se si sentiva un po' veneziano, cioè quello che portava troppo palla e che faceva spazientire. Una volta l'ha fatto anche con me, che ero in curva, e dicevo, ma questo qua è bravo, a mio padre, che ringrazio per avermi fatto diventare juventino, portandomi a vedere nella curva giusta la Juventus, non come feci una volta per risparmiare il biglietto, mi sono trovato nella curva sbagliata, ma non in un derby, naturalmente. Abbiamo già l'ospite in linea, hai fatto bene, perché abbiamo bisogno della cura Gallo, che mi dicono carico più che il normale. Buongiorno dottor Gallo, ciao Pasquale.
Buongiorno signor Sceicco.
Ho tolto il turbante perché non mi hanno fatto salire sull'aereo, però sono...
non hai dimenticato l'italiano, però è stato tanto tempo.
Guarda, ieri ho avuto problemi in diretta, no? Perché poi lì in inglese, non dico in arabo perché non meriterei una risposta decente, ma cercando di confrontarti intanto con gli autisti dei taxi, i ristoranti, e quello che ti chiede i soldi in più, e la mancia, e la Juve, e lo stadio, e...
meglio a Torino
questa bella chiacchierata che è saltata per qualche appuntamento, il dottor Gallo è in perfetta forma, lo vedete, e secondo me di cose da dire oggi non ne avrà, perché non è successo nulla o quasi.
Io avrei da dire miliardi di cose,
lo so.
Mi attengo
alle domande,
al tema e alle domande, perché 10 minuti passano.
No, sono 20, sono esattamente 19 minuti da questo momento. Allora partiamo. Io ho sentito l'amico Antonio Sabato, perché spesso anche con gli avversari ci sono dei buoni rapporti. Saluto Zaccarelli, saluto Ciccio Graziani che ho conosciuto. Noi cerchiamo di farli ruotare, o facciamo male a raccontare così la Juve, perché
loro senza di noi
non sarebbero nessuno e viceversa.
No, ma è lo stile. Per esempio, tu hai nominato Zaccarelli. Zaccarelli è un gran signore. È un gran signore, oltre che competente, ma è un gran signore. Infatti è uno che appare poco.
Esatto. Non sono tutti degli Izzo, faccio dei nomi così.
Non sono tutti di piattaforme
Pasquale, ci sono anche dei cassazionisti. Sì. Pronunci bene le consonanti e le vocali.
Io dico cassazionista e poi dopo a libera interpretazione.
Compro la vocale, abbatto una consonante e via dicendo. Antonio Sabato, ma non lo pensa solo lui, ci ha detto che il Toro e la Juve sono malate. Dottore, il caso è grave? Da chi partiamo?
Io ho apprezzato molto quello che tu hai detto. Hai detto un termine, perché io sono un apprendista di cose giuste. Hai detto ad Antonio Sabato, che io non conosco, però una persona dal tono, dalle qualità umane, sì, al di là della sua bravura nello scouting, non lo conosco, ma soprattutto umile nel descrivere, nel parlare, e sono le persone che io amo. A volte alzo il tono anche io, ma il tono quando io lo alzo è perché lo hanno alzato troppo gli altri.
Ecco, abbassiamo il tono, sentiamo le parole di Pasquale Gallo. Cosa è successo? Cosa ti ha...
Allora, così? Tra Torino e Juventus non c'è un discorso di parallelismo o di malattia. Nella Juventus c'è la fisiologia, e nel Torino dal 49, ma cioè, non è che lo dico io. E poi, se uno la storia la legge a modo suo, può dire qualsiasi cosa. Può dire che noi negli anni 70 prendevamo i derby, sì, ma vincevamo gli scudetti. Dal 49, quando Gianni Agnelli, profondamente colpito come tutto il mondo dalla grande tragedia, propose per la città di Torino, per risorgere, ma la Juve aveva già John Hansen, Priest, Boniperti, Piccinini, Parola, non aveva bisogno. Propose l'unione in una sola squadra da rappresentare Torino nel mondo. Fu risposto: no, non abbiamo bisogno. Bene, dal 49 alle 15 minuti al termine, oggi,
sì,
ha vinto lo scudetto del 75. Perché crollarono i vari Anastasi, Capello, eccetera. Poi l'anno dopo cominciò nel 77 il decennio di Trapattoni, che portò la squadra con Boniperti, Dick Palek, Bizzotto, eccetera, ai vertici mondiali per 10 anni, insomma. Quindi tra noi e il Toro, loro hanno una patologia molto grave, perché Cairo credo che debba sapere cosa vuol fare. Ha avuto la sfortuna di Zapata quest'anno, questo è sicuro, perché perdere Zapata in corso d'opera non è una cosa semplice. E a tal proposito voglio fare un'altra considerazione per i nostri amici juventini che seguono.
Dici.
Quando ci sono gli infortuni nel calcio sono un fatto naturale, un fatto inevitabile, perché non è che c'è il contatto, come dicono quelli di Dalissone, oppure il Vangelo secondo Luca, cioè il Vangelo secondo Luca, sono, Luca che poi c'è anche un cognome. Io sapevo secondo Luca l'apostolo. Ah, no. Invece il Vangelo secondo Luca e poi non mi ricordo il cognome.
Inizia per M.
Dice no. È bravo. Allora sì, Madonna mia, sarebbe Madonna mia. Ecco, con la M. Allora no, ma c'è stato il contatto in aria. Come c'è stato il contatto in aria? Oppure se uno va ad affrontare l'avversario e mette la palla in calcio d'angolo, ma ha rischiato. Ma se se ne stava a casa,
meglio. Se non esci, è
ma
meglio. Anche se stai zitto, è meglio.
Se stai zitto, non puoi sbagliare. Se uno sta zitto, non sbaglia. Cioè, uno
solo
in aria,
noi
non
ce l'abbiamo un Pasquale Gallo così chicchi.
Ma la gente è andata contro la fisica. Cioè, uno salta e deve saltare con le mani in tasca. Ma io non ho mai visto solo un uccello, ma neanche l'uccello apre le ali, non è calcio di rigore se un uccello apre le ali, la devono smettere. Cioè io con chi ce l'ho davvero, e chi vede troppa televisione, con tutto, anche chi guarda me forse sta sbagliando.
Sì, chi ascolta troppo Radio Bianconera, perché
e nessuno di noi è Vangelo secondo Luca. Ma il problema è un altro, metterci un po' i piedi invertiti è una patologia congenita, non è una cosa da riferire, i piedi invertiti. Uno dice a ruolo invertito, no a piedi invertito. Ma io che sono andato a fare a scuola per tutta la mia vita a studiare 100 esami, ma che qua arriva uno e sfascia l'italiano, sfascia i concetti. Ogni tanto sulla mia pagina, mio profilo Facebook, metto in onda le cronache, le telecronache, le radiocronache antiche, 30 anni fa, 40, di grandi cronisti che mica gridavano come facevano in Brasile all'epoca.
Come fa Paolino adesso, tipo, certo.
No, mi ricordo. Paolino, io ti sento, tu sei un equilibrio, io mi riferisco sia a quella pubblica che a quelle private.
Sì. Senti, però questo è un argomento che approfondiremo le prossime volte. Dici la Juve, no? Perché a me è colpito oggi quello che ha detto Marchisio, che lo dice in un modo diverso da tanti, però che in questa Juve c'è qualcosa che scricchiola. Tu senti rumori lì a Salerno?
No, io lo sento Marchisio con tutto, io ho conosciuto.
Non perché l'abbia detto Marchisio, però mi ha colpito scricchiola. Perché scricchiola qualcosa?
No, molta gente secondo me parla bambera. Perché secondo me molta gente parla bambera. Adesso al di là del nome che hai fatto tu, ma si parla per sentito dire, si parla perché si trasmette, perché si fa
il copia e incolla dai social.
Si è parlato con un ex compagno di squadra, o perché il compagno ex di squadra conosce quello che poi dice dall'altro. No, la Juve ha avuto solo un contrattempo grave, perché riprendendo il concetto precedente, ecco, facciamo il caso. Buongiorno del Napoli. Buongiorno del Napoli. Bene, no, perché esiste anche buonanotte lì nella formazione. C'è buongiorno e buonanotte. È un argentino, no? Ma molte, tu lo sai sicuramente. Buongiorno si è fatto male a metà dicembre. Se si fosse fatto male il 1 febbraio, il 3 febbraio, anzi 3 febbraio, che quest'anno finisce il 3 febbraio.
Eh sì, il mercato.
Dopo finirà il 3 marzo, poi il 3 aprile. Ma allora apritelo tutto l'anno e basta ufficialmente. Non è che si può fare questo.
Oggi scricchiola un po' il collegamento internet.
Si deve fare dal primo scricchiola il collegamento?
Pochino, ogni tanto, però prosegui, prosegui, era solo per dirti.
Va bene, allora, dicevo, una cosa è infortunarsi. Noi abbiamo avuto gli infortuni gravi dei legamenti, li abbiamo avuto a ottobre, a mercato chiuso. A mercato chiuso abbiamo saputo di Milik che doveva essere operato perché non ce l'aveva fatta. In questo caso, se io e te ci mettiamo, direttore generale tu e direttore sportivo io, e un medico mi viene a dire che questi tre non possono più per il momento perché così, 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 sì. Io a mercato chiuso cosa devo fare? Allora, anche l'infortunio, così come le aritmie cardiache in campo, bisogna avere la fortuna di quando arrivano. Perché se arrivano a gennaio, che c'è il controllo CONI, io mi salvo la vita. Se invece io ce l'ho nel mese di novembre, posso perdere la vita, perché non ci sono dei controlli, si fanno ogni sei mesi, ogni anno, dipende anche
chiaro, dal caso, chiaro, chiaro.
Allora buongiorno, buongiorno, perso al 3 febbraio sarebbe stato deleterio per il Napoli per tutto il resto del finale del campionato. A noi è successo tutto ottobre, ma a quelli si sono poi aggiunti fatalmente tutti gli altri, fino a 10 unità contemporanee, e lì è cambiato il programma dell'annata, perché l'annata prevedeva già la competitività per quest'anno, per cose che poi non tutto è possibile, però la competitività per uno scudetto anche, ma come sempre io ho detto e vi ripeto, io credo e mi aspetto di vedere la Juventus che voglio e che vogliono tanti al settembre di questo anno, cioè dopo le finestre di mercato, la finestra di mercato del prossimo luglio.
Che cosa ti aspetti da questa sessione adesso, invece? Cosa
adesso,
serve?
Adesso invece mi aspetto tra i due e i tre acquisti devono servire sia numericamente, proprio nel senso di numeri. Allora io mi aspetto tre entrate e tre cessioni, due entrate, due cessioni, ma che non che siano, perché adesso noi riferiamo sempre io non so, è diabolico il mio telefonino, perché io lo spengo e suono lo stesso, ma è il primo caso nel mondo.
Allora, segreti di allora, Casagallo.
Allora, dicevo...
No, di cosa serve? Di cosa ti aspetti dal mercato di gennaio?
Allora, due in cessione, ma non che noi, come ci porta poi la cosa in genere... Ci rifacciamo sempre allo Jalot di turno appena arrivo Giuntoli. Ma Jalot è stato un caso, ma come Alcaraz. Ma Alcaraz e Jalot sono state cose fatte all'impronta perché serviva numericamente la faccenda. Il problema invece è che adesso probabilmente quelli che vengono presi adesso devono essere anche dei prospetti che possono essere utili per il futuro. Ma quindi, avendo io sentito il Tomori, era una cosa impossibile che avvenisse per milioni di motivi. Lo Skriniar, poi, guarda, chi ha parlato di Skriniar dall'inizio, io non so come è venuto fuori, è proprio contrario al progetto.
Vero, confermo, mi risulta questo. Mi risulta che sia stato sondato, cioè messo lì come nome, no, ma che sia stato subito escluso.
No, ma allora io ti faccio un esempio. Sì. Io in questo momento ho ricevuto da una collega, un amico soprattutto, sì, dalla Svizzera, una telefonata dove mi si chiedeva se la Juve era interessata di riferire, di fare. Mi ha detto anche un nome che poteva essere, ma dice il disinteresse, mentre sta per venire fuori o verrà fuori quest'altro nome, eccetera, viene fuori che non l'hanno mai trattato. Allora, il problema, stiamo attenti, ma le voci sono messe in giro dalle società o dai procuratori.
Esatto, no, esatto, esatto. Hai fatto bene a ricordarlo. Senti, ci scrivono da casa però, caro Pasquale, se non si va in Champions hai voglia ad aspettare il mercato di settembre. Qui,
ho risposto a Vincenzo e Marangio e Santarelli in un'altra trasmissione l'altro ieri. Il fatto di se non andiamo, allora è come se io ti dicessi: io ti voglio bene, ti stimo, caro Antonio, ma se tu domani ammazzi qualcuno, io ti do l'ergastolo. Ho capito, ma non è la notizia, non c'è, perché la Juventus non è che quarta e quinta e sesta, se farà quarta, ma se non fa quarta è una delusione innanzitutto per la Juventus, per la Juventus soprattutto, per la proprietà, per la dirigenza. Poi ci saranno provvedimenti, non ci saranno, sono cose interne, così come cose interne sono le entrate e le uscite. La gente oggi si preoccupa di quanto costa quello, di quanto ha speso molto, ma non è fantacalcio. Ci sono delle cose interne che non possono essere.
E fai bene a sottolineare anche questo aspetto, che non giustifica mosse azzeccate o meno. Senti anche questo messaggio di Stefano. Pasquale, io la stimo.
La Juve deve, che la Juventus entrerà nelle prime quattro, io l'ho detto dall'inizio. Il problema è che io
non sei un po' più preoccupato? Non sei un po' preoccupato?
No, io sono preoccupato perché tutte le partite, anche Toro Juve, anche mese di gennaio e febbraio, sono da far tremare le vene ai polsi. Perché? Perché tutti quelli che hanno giocato sempre, perché ce n'erano 10 fuori, adesso sono carichi i muscoli e qualcuno andrà fuori. Allora noi non saremmo mai perfettamente in forma. Oltre a qualche deficit che c'è nel reparto tra centrocampo e attacco. Ma quando parlo soprattutto del centrocampo, invece gli altri parlano giustamente per quanto riguarda un rincalzo, una alternativa a Kalulu e a Gatti, perché altrimenti non possiamo.
Senti qui
avanti.
Chi ti conosce bene, qualche parente tipo Olivier da Aberdeen dice: oggi il dottor Gallo è troppo buono, di solito lancia qualche bella bordata a Motta e company. E ce la lanci una bordata e ci dica la verità.
No, la bordata, io sono stato il primo, ma parlo di prima che arrivasse giù, io sono stato il primo assertore di Thiago Motta. E ne continuo.
Cosa sta sbagliando Thiago Motta? Abbiamo un minuto per fartelo dire. Che cosa sta sbagliando, se sbaglia qualcosa?
La sera di Juve Stoccarda mi ha fatto arrabbiare, le sostituzioni dopo un'ora di gioco di Vlahovic, perché se io ti dico Paolino stai tranquillo, e però poi ti vengo ogni fine trasmissione io editore ti dico no, non mi è piaciuto questo,
non stare troppo tranquillo,
non stare troppo tranquillo, allora è tranquillo o non tranquillo? La tranquillità Vlahovic l'acquisisce, se ne fa 10 di seguito senza essere sostituito, deve avere la tranquillità di giocare. Non è che sa che c'è già quello di turno che poi è fuori ruolo, perché Gonzales non è un centravanti. Dico Gonzales non è un centravanti. Chi si aspetta il falso 9?
Passo 10.
Quindi Motta mi ha fatto arrabbiare in alcune cose, e questa è la bordata. Ma dovrei... per dirlo con certezza dovrei aver parlato con lui di persona, che mi dica: guarda Pasquale, se ho fatto questo e per questo motivo, cioè, io non ne ho idea, ma mi sono arrabbiato, e Motta poi dovrà anche lui stesso, per se stesso e per la società, alla fine faranno i conti, ma non nel senso negativo, proprio faranno i conti. Cioè, nel senso, dove si è sbagliato e dove si è andato.
Ti fermo perché è giunto adesso l'invito per la conferenza di domani. Ti fermo venerdì 10 gennaio alle ore 13:30. Esattamente, io pensavo alle 13. Sarò in collegamento con Paolo Rossi, che sarà in studio, quindi comunicazione anche per la nostra regia. Il messaggio è: togli le mani di tasca, caro Motta. Oltre che applaudire per incoraggiare, grida anche qualcosa a qualcuno, perché sta Juve si deve svegliare. L'ho fatta con la rima baciata.
ma più che la Juve si deve svegliare, deve cercare o mettere in campo o trovare la modalità per cui se noi prendiamo la partita in mano, in
la
tutti i momenti
chiudere
della partita, io vedo un centrocampo che non ho mai visto, cioè non riesco a vedere il centrocampo che avevo immaginato.
Purtroppo.
La diga davanti alla difesa, una diga, un Bonini davanti alla difesa, e non lo vedo.
Non
e
lo vedo.
Le altre due e gli altri due centrocampisti poi devono andare a tappare le falle.
E al novantesimo magari non ce la fai quando stiamo prendendo qualche gol di troppo. Grazie Pasquale Gallo, ti dico che con questa riflessione mi fai capire che qualcuno può anche dire di essere un po' affaticato. Chiudiamola qui prima che riparta Pasquale Gallo. Buon weekend.
Non scricchiolio.
Affaticamento. Ci siamo capiti. Uaio. Ciao Pasquale, alla prossima. Dai, un abbraccio. Ciao. Finisce qui Cose di Calcio, caro il mio Luca. Prepara qualche chicca, rilanciala subito sui social che Pasquale Gallo fa guarire. Siete guariti? Se non lo siete, restate qui con noi. Ciao, a domani.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.